voci del Grigione Italiano.
Buonasera da Alessandro Tini, un'edizione questa dedicata alla musica, alla cultura, alla meraviglia degli incontri inaspettati. Siamo in Val Calanca, dove ogni 3 anni la musica diventa lingua universale e il paesaggio si trasforma in palcoscenico. Torna infatti il Festival de Menga, che nel 2025 raggiunge la sua 7ª edizione. 8 concerti, una mostra suggestiva, una visita guidata, ma soprattutto un filo rosso, l'intreccio tra musica popolare e musica classica. Due mondi che sembrano lontani, eppure, ascoltando bene, parlano la stessa lingua, quella della memoria, della terra, dell'emozione. La musica ci racconterà che la tradizione popolare è stata e resta linfa per la grande arte. Dal 2 al 9 agosto la Val Calanca risuonerà di suoni antichi e contemporanei con artisti di fama internazionale e la direzione artistica della famiglia De Menga, anima di questo festival che ha saputo ritagliarsi un posto speciale nel panorama musicale svizzero. Sentiamo la direttrice artistica Annina De Menga.
Ciò che rende questo festival speciale per me è la possibilità di portare musica di altissimo livello in questa splendida valle. Qui arte e natura si incontrano in modo unico. Molti ospiti restano per più giorni, di giorno camminano tra le montagne, di sera si lasciano incantare dai concerti. Ma il festival è più di un'esperienza musicale. È un luogo d'incontro tra persone, culture, abitanti della valle e visitatori. Nascono conversazioni, legami, a volte amicizie. Il festival porta vita nella valle senza perdere la sua magia e tranquillità. È un spazio dove la musica unisce.
Naturalmente il collante, il fil rouge è la musica, tanta musica. Che genere di musica?
Musica popolare. Ogni festival ha il suo carattere. La particolarità del Festival 25 è il ruolo importante della musica popolare che crea la possibilità di un dialogo tra questi tipi di musica. Dvořák credeva che la musica popolare esprimesse l'anima di un popolo e fosse una fonte autentica di ispirazione. Il legame tra musica popolare e musica classica ci mostra che la musica non ha confini, attraversa generazioni, lingue e culture e ci tocca tutti nel cuore. Oggi questo è più vero che mai. Compositori come Dvořák, Smetana o Grieg hanno usato melodie e ritmi tradizionali per creare un suono nazionale riconoscibile. Alcuni lo hanno fatto anche per avvicinare la musica classica a un pubblico più ampio. Per me questo è una cosa molto importante. La musica popolare viene trasmessa oralmente e spesso include elementi di improvvisazione, a differenza della musica classica scritta.
Musica popolare proveniente da tutto il mondo.
Mi sono impegnata a includere nel programma compositori e compositrici da paesi il più possibile diversi: Russia, Ungheria, Romania, Norvegia, Repubblica Ceca, Spagna, Francia, Italia, Germania e anche la Svizzera, Brasile e Iran. È affascinante riconoscere nelle opere le caratteristiche nazionali di ciascun paese. Ogni cultura ha il suo linguaggio sonoro ed è proprio questo per me il valore: ascoltare la diversità, metterla in dialogo e condividerla con il pubblico.
Organizzare un festival musicale di questa qualità non è cosa facile, lo testimonia Aixa Andretta, direttrice operativa che ha raccolto il testimone dall'ex ispettore scolastico Dante Peduzzi.
Ma diciamo che quando mi è stato chiesto se avevo voglia e tempo di dedicarmi al Festival de Menga, non credevo che effettivamente ci fosse veramente così tanto lavoro. L'ho fatto chiaramente, lo faccio con piacere e impegno, ma non è da sottovalutare quanto un festival di questo tipo, sono comunque 8 concerti, una mostra collaterale, poi visite guidate, i contatti con gli sponsor e coi media, quanto tutto questo in realtà per farlo in modo opportuno e efficace richiede in effetti del tempo.
Qual è stata quest'anno la principale difficoltà nell'organizzazione del Festival de Menga?
Sicuramente la ricerca degli sponsor, dei fondi, perché in ogni caso ci teniamo a pagare gli artisti che vengono a suonare per noi, ci mancherebbe altro. Io credo molto che la cultura debba poter non solo vivere di volontariato, ma insomma essere anche considerata nel suo ruolo economico, sia come ricadute ma anche come investimento. E siamo partiti con la ricerca fondo a metà giugno 2024, una settimana dopo in Mesolcina succedeva quello che sappiamo che è successo a causa degli alluvioni, e questo ci ha messo in difficoltà perché chiaramente il territorio stesso era in difficoltà, quindi tanti enti privati, tante ditte erano veramente occupate su altri fronti prioritari. Pertanto abbiamo dovuto reindirizzarci un pochino, capire quali altre fondazioni esistessero e potessero supportarci proprio per fare in modo che riuscissimo a concretizzare questa settimana.
Dal 2 al 9 il festival ci sarà, dunque questa impresa è riuscita.
Siamo riusciti, sì, con un po' di fatica, ma siamo riusciti e siamo veramente contenti di poter quindi proporre quello che c'eravamo in fondo immaginati. E sono particolarmente orgogliosa di poter offrire anche una piccola mostra collaterale, dico piccola perché comunque non ci sono tantissimi oggetti esposti, però è molto ricca in termini di esperienza. È una mostra basata sulla collezione di Roberto Leidi, un etnomusicologo molto conosciuto a sud delle Alpi e in Italia. La curatela di questa mostra è affidata a Danilo Ligato, anche lui esperto in musicologia. Collaboriamo con il Centro di Dialettologia e Etnografia della Svizzera Italiana, con appunto il Fondo Leidi, Memoriav, e questa piccola mostra che aprirà i battenti il 1° agosto a Castaneda vuole essere un percorso, quindi oltre agli oggetti che Roberto Leidi ha raccolto un po' in tutto il mondo, questi strumenti abbastanza caratteristici, ci sarà possibilità di ascoltare i suoni che lui stesso ha raccolto, di vedere dei filmati che RSI Archivi ha messo a disposizione e anche di ascoltare le tracce che Danilo Ligato stesso ha riprodotto con quegli strumenti, e in più una parte dove ogni visitatore potrà cimentarsi e giocare anche lui con i suoni in modo da riconnetterci anche in questa mostra tra gli strumenti etnografici, quindi la musica popolare, e quello che è lo scopo poi del festival, una musica di qualità che colleghi le popolazioni.
Abbiamo parlato della difficoltà nella raccolta dei fondi, cosa si può dire invece sull'organizzazione pratica, sulla questione logistica?
Allora, gli 8 concerti si svolgono in 4 luoghi diversi, quindi chiaramente c'è da capire esattamente come spostare semplicemente anche solo le sedie, come organizzare i vari palchi. Per fortuna i 2 concerti che facciamo presso il capannone delle Cave Polti vengono preparati direttamente dalla ditta, quindi ecco, approfitto per ringraziare. Ci sono altri compiti che ci assumiamo noi come commissione operativa, non c'è grande service dietro tutto questo. Però è bello poter offrire appunto i concerti un po' in tutta la valle e far anche conoscere sia il patrimonio architettonico, quindi artistico delle chiese, sia altri luoghi più suggestivi.
Mentre la mostra dove sarà allestita?
La mostra sarà a Castaneda presso la Sala Patriziale, proprio perché non avevamo un concerto a Castaneda quest'anno e quindi abbiamo comunque deciso di essere presenti a Castaneda con questa mostra. E anche per valorizzare un'altra bellissima chiesa della Val Calanca, ossia quella di Santa Domenica, abbiamo organizzato in collaborazione con il Museo Moesano una visita guidata, quindi sarà Marco Somaini a introdurci a questo bellissimo esempio di chiesa barocca, e questo è un appuntamento per il 3 di agosto, domenica 3.
Il pubblico che viene ad ascoltare i concerti è più locale o in realtà il Festival de Menga attira gente da fuori?
Sicuramente c'è un pubblico affezionato da fuori, in particolare un pubblico svizzero-tedesco, appunto la famiglia De Menga, essendo residente nel Canton Berna e avendo veramente una allure nazionale e internazionale, attira pubblico un po' da tutta la Svizzera. Devo dire, da quello che mi è stato detto, da anche quello che mi ricordo io 3 anni fa, il pubblico locale di casa ha comunque partecipato. Forse bisogna un po' stimolare, un po' è qualcosa di leggermente atipico rispetto a quello che siamo soliti conoscere, ma c'è un buon supporto anche da parte di tutti i comuni, quindi della regione, dell'ente turistico, appunto di enti come la Progregione Italiana, Museo Moesano, il Parco Val Calanca, e quindi si cerca di tessere anche questo tipo di sinergie.
Per quanto riguarda gli sponsor, quest'anno c'è una novità interessante, ci saranno delle serate dedicate.
Sì, praticamente proprio per far fronte alla difficoltà abbiamo cercato di coccolare un pochino i nostri sponsor e abbiamo proposto loro di essere patrocinanti di una serata specifica, quindi ogni sera è proprio dedicata, ecco, ci sarà la serata Raiffeisen, la serata di Coop Cultura, la serata Repower, la serata Parco Valcalanca, la serata Progrigione Italiano, serata Fondazione Calanca e poi ancora la serata con la banca cantonale. Diciamo, questo è un modo per dare la visibilità giusta in fondo a uno sponsor che crede nel progetto, che quindi decide di dare il suo contributo. Per noi è veramente preziosissimo, perché è la parte principale per poter essere operativi, per riuscire a proporre un programma, e poi chiaramente il pubblico presente, quindi i biglietti venduti, sono un'altra entrata fondamentale. Ecco, siamo fiduciosi che anche quest'anno il pubblico ci sorprenda da un certo punto di vista e che partecipi con entusiasmo.
È anche vero che i luoghi non consentono di avere un pubblico infinito, quindi il consiglio è quello di prenotare. Come lo si può fare?
Si può prenotare tramite il nostro sito e in realtà tramite poi il sito dell'ente turistico regionale. Oppure si possono anche acquistare i biglietti direttamente alla cassa prima del concerto, però sarebbe ottimale già prevedere l'acquisto online. È vero che in quella settimana c'è il Festival di Locarno, parte il Festival di Locarno, e in realtà il Festival di Menga è sempre in concomitanza volutamente con il Festival di Locarno, perché abbiamo notato che ci sono proprio delle persone, in particolare diciamo degli svizzeri tedeschi, che approfittano del festival per poi fare delle escursioni nelle zone vicine e quindi vengono, magari rinunciano alla sera, a una sera in Piazza Grande e vengono in Valcalanca. Quindi ecco, non è uno sbaglio la concomitanza.
Ad accompagnare il festival c'è una pubblicazione molto bella, molto curata, carta patinata, veramente un oggetto quasi da collezione a questo punto, dove troviamo tante informazioni. Aix Dretta ci può dire di più?
Sì, nella tradizione del festival pubblicare questo libretto dove ci sono, a parte i saluti istituzionali, perché ecco, forse ricordiamolo, il Festival di Menga è spesso anche il momento conviviale dove delle autorità locali, regionali, cantonali si incontrano, quindi abbiamo l'onore di avere con noi Marcus Caduff, Silvia Hoffman, ci sarà anche Simonetta Sommaruga all'apertura e vari politici appunto della regione. Quindi oltre ad avere i saluti istituzionali ci sono le biografie di tutti i musicisti che vengono a suonare, ci sono le presentazioni dei programmi serali in modo molto dettagliato, dove veramente vengono descritte i brani, e questo è un lavoro che ha fatto Max Niffler, che è anche lui un esperto. C'è chiaramente quindi il programma sera per sera e il patrocinio della serata, come dicevamo. E inoltre le immagini che arricchiscono il libretto sono le fotografie degli strumenti esposti appunto nella mostra collaterale. Quindi questo libretto serve anche da catalogo alla mostra, c'è un'introduzione e una spiegazione sulla mostra curata da Danilo Ligato, c'è anche una pagina dove viene illustrata la visita guidata del 3 agosto con il Museo Moesano, e poi chiaramente si rende omaggio a tutti gli sponsor che hanno sostenuto il festival.
Per chi volesse conoscere il programma sera per sera, c'è una pagina web.
Sì, www.festivaldemenga.ch, lì c'è il programma aggiornato, ci sono appunto anche le edizioni precedenti per andare a sbirciare un pochino com'è l'ambiente, e consigliamo a tutti una visita proprio anche nel sito per andare a capire quale delle sere può essere quella più interessante.
Ma com'è nata questa idea che richiama in Calanca artisti di fama internazionale? Ce lo siamo fatti raccontare da Paolo Papa, direttore del Centro Culturale La Cascata di Augio e membro del comitato organizzatore.
Abbiamo incominciato nel 2006 e ogni tre anni, a parte quando c'era la pandemia che abbiamo dovuto rialzarci un attimino, ma abbiamo cominciato praticamente come dei dilettanti e poi man mano ci siamo sempre organizzati sempre di offrire qualche cosa in più, e adesso è diventata quasi una cosa semiprofessionale, anche perché ci implica delle infrastrutture, ci implica delle organizzazioni che non sono da sottovalutare, e in più noi non abbiamo pochi mezzi, non siamo siamo in una città che possiamo dire abbiamo un teatro, abbiamo le sedie, abbiamo i tavoli, abbiamo tutto e in un attimo siamo qui. Noi dobbiamo organizzarci, visto che i concerti sono in 4-5 posti della Calanca, nelle chiese, perché ormai le chiese sono le infrastrutture che ci danno più capacità, e grazie anche alla famiglia Polti che ci offre, quest'anno ci ha dato la possibilità di fare due concerti nei loro capannoni, è stato veramente bello, no?
Questo forse rende ancora più affascinante questo festival, dimostra che anche quella che spesso è stata definita la periferia della periferia, tanto periferia non è.
No, non è tanto periferia, perché all'inizio diciamo è una cosa un po' più grande delle nostre scarpe, no? E adesso ci siamo adattati e abbiamo notato che anche da parte degli artisti che vengono sono molto apprezzati, perché vivono veramente una settimana con la popolazione, hanno il contatto con la popolazione. Loro ci spiegavano che, per esempio, quando fanno un concerto a Zurigo, quando faccio a Berlino o a Londra, loro finito il concerto vanno a casa e sono degli anonimi, mentre che qui girano nei ristoranti, vanno a mangiare, si divertono e poi parlano con la gente, e il giorno dopo fanno una scampagnata, incontrano la gente che li saluta, e questo lo apprezzano molto, trovano molto un contatto umano molto più significativo che non quello che hanno normalmente durante l'anno.
Questo ci fa capire che questi concerti sono di altissimo livello, non è che si organizza un festival diciamo con pochi mezzi e artisti insomma di secondo calibro, anzi.
Ma sì, noi abbiamo i musicisti o gli artisti che vengono, sono nella Filarmonica di Berlino, di Vienna, sono nella Filarmonica di New York, hanno suonato a Boston, e per noi è una cosa straordinaria, no? A vedere una persona che sembra una persona come un'altra, però ha quel certo qualche cosa in più che sicuramente tutti non sanno, ma che è molto apprezzato, specialmente dai conoscitori, dai critici di musica, sono veramente, ci dicono: ma come avete fatto a organizzare questa persona, questo musicista che viene a suonare da voi, no? È una cosa straordinaria.
L'organizzazione del Festival de Menga, l'abbiamo detto, non è semplice, un po' perché gli spazi sono limitati, ma anche perché, insomma, per raggiungere Milano, Zurigo, Londra, c'è l'aeroporto, la Calanca invece ci si mette un po' di più. Gli artisti come vedono questa partecipazione? Quasi forse come una vacanza, un momento di relax.
Sì, appunto, loro arrivano a Bellinzona e dopo noi dobbiamo organizzarci, magari non proprio a Milano andare a prenderli, ma a Bellinzona a portarli nelle valli, perché non vogliono neanche restare troppo negli hotel. Loro preferiscono andare nei B&B, case di vacanza, perché sono forse un po' anche più nell'anonimato e hanno più libertà di muoversi, no? E quindi è anche bello questa cosa qui, e poi hanno la possibilità di scampagnare per la giornata, oppure andare a visitare le chiese, le nostre cose, fare delle altre attività che normalmente non fanno quando sono appunto a casa loro, ecco.
Splendido per gli artisti venire in Calanca, splendido anche per i calanchini ospitare questi personaggi.
Ma sì, i calanchini sono un po', forse un po' ancora scettici, perché forse l'asticella è stata un po' troppo alzata. Noi se facciamo dei concerti di musica popolare, allora. Però musica classica, anche per il fatto che forse non siamo troppo confrontati con questo genere di musica, e quindi abbiamo dei calanchini, abbiamo della gente che ci segue normalmente, però personalmente aspetterei forse un responso un po' maggiore da parte dei calanchini. Però non è una critica, è solo un fatto che notano, perché se noi abbiamo gente che viene da Vienna, che viene dalla Germania, che viene dalla Francia, senz'altro dall'Italia a sentire i concerti, però c'è quel calanchino che forse ci dice: ma io sentire quella musica lì non è proprio il mio gradimento, cioè non riesco a percepirla, ecco.
Voi siete stati dei precursori, perché poi è nato il Parco Regionale della Val Calanca, recentemente è arrivato anche il Tour de Suisse. Voi però quest'area di apertura l'avete avuta molto prima.
Sì, noi abbiamo cominciato appunto, come dicevo prima, nel 2006, no? Era una cosa un po' facciamo una prova. Io sono presidente del centro culturale La Cascata, e così per caso mi è venuta un'idea come è stata creata. Ho mandato un invito a tutti gli oriundi, le famiglie oriunde di Calanca, gli ho detto: dateci un colpo di mano a sostenere il centro culturale. E sta famiglia De Menga mi scrive e ha detto: ascolta, io non ti aiuto finanziariamente, però siamo disposti con tutti tutta la famiglia a venire da voi a fare dei concerti. Quello che organizzate voi, se avete dei finanziamenti particolari, noi veniamo praticamente quasi gratuitamente. Di anno in anno appunto siamo andati avanti in questo modo, ecco. Poi siamo i primi, forse i primi in Calanca che hanno organizzato qualche cosa di una valenza nazionale o ultraregionale, se si può dire. Poi sono venuto il Parco Calanca, sono anche altre attività, c'è venuto anche delle altre organizzazioni, delle altre società che organizzano dei concerti, anche dei concerti, delle belle cose o incontri, pure in Parco Calanca che si dà anche adesso molto da fare, organizzare delle cose, e anche il Museo Regionale di Cauco, e stiamo veramente in Calanca organizzando qualche cosa di bello, è vero, e grazie un po' a tutti quelli che si mettono a disposizione.
Tutt'altro che una valle dormiente.
No, non siamo proprio dormienti, si potrebbe sicuramente fare di più, no? Ma anche perché siamo un numero limitato di persone, e appunto, se si vuole un po' fare qualche cosa di particolare, bisogna avere anche tanto impegno, mettere anche tanto tempo a disposizione, e questo non è di tutti.
Il Festival de Menga è pronto a sorprendere ancora, intrecciando passato e presente, gesti e suoni, corpi e strumenti, dal 2 al 9 agosto. Ricordiamo che il programma completo è disponibile sul sito ufficiale festivaldemenga.ch. E si chiude qui questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, che torna, come sempre, venerdì prossimo. A voi tutti, buon proseguimento d'ascolto.